Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Certi che è proprio in questa ora che il Signore volge il suo sguardo su di noi e dona a noi la sua grazia e la sua misericordia, invochiamo l'estensione della misericordia del Signore, della grazia del Signore a tutta la terra, a tutti gli uomini, a tutti i popoli.
Ho agito secondo giudizio e giustizia, non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo, non mi opprimano gli orgogliosi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e per la promessa della tua giustizia. Angoscia e affanno mi hanno colto, i tuoi comandi sono la mia delizia. Giustizia eterna sono i tuoi insegnamenti, fammi comprendere e avrò la vita. Ti invoco con tutto il cuore, Signore. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore, insegnami i tuoi decreti. Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore, hanno infranto la tua legge, perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua promessa, e non permettere che mi domini alcun male. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi perché non si osserva la tua legge.
Anche questa parte è rivendicata da una c'è un'affermazione del salmista di avere agito secondo giudizio e giustizia, e quindi chiede di non essere abbandonato, perché ancora una volta lo troviamo nella situazione che deve affrontare. Nemici, oppressori, orgogliosi che lo opprimono, e quindi chiede l'intervento del Signore. Agisci con il tuo servo secondo la tua misericordia. Vediamo insieme questa parte.
In questo contrasto con gli oppressori, appunto, fin dal primo versetto emerge questo termine che non c'era ancora stato. Prima c'è il sostantivo gli oppressori, poi il versetto subito dopo sono gli orgogliosi che opprimono, e poi ancora tornerà una terza volta. E in questo contrasto mi pare che ci sia anche un elemento, cioè lui supplica, fa molte domande: non abbandonarmi, insegnami, e altre ancora, fammi capire. Ecco, mi chiedo, mi pare a me, al versetto 4 dice opera con il tuo servo secondo la tua misericordia, e insegnami. L'operazione del Signore verso l'orante è di insegnargli i decreti, e poi dopo, al versetto 26, io penso che sia più giusta forse la traduzione che fa Benedetto: è tempo di agire per il Signore, e anche conforme alla 70, anche la 70 intende così, almeno si, diciamo, rimane la possibilità, piuttosto che dire è tempo che tu agisca, Signore. La forma sembrerebbe è tempo di agire per il Signore, e cioè mi sembrerebbe un versetto che indica la necessità per l'orante di prendere posizione e di essere in qualche maniera lui direttamente a prendere le parti di Dio. E poi più avanti, infatti, dice anche il versetto che abbiamo usato come responsorio: fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Allora c'è, cioè, che vedendo il servo si veda il Signore. E questo dipende dall'osservanza dei comandamenti, tutto il testo dice questo, però mi pare che dica anche un operare, insomma, che il Signore agisce anche attraverso il credente. Dio agisce attraverso il credente. In questo senso qua il contrasto con l'oppressore non è solo il contrasto di una persona passiva che chiede l'aiuto di Dio, ma è anche di una persona che agisce in nome di Dio, che dà la sua esistenza come spazio a Dio perché operi.
Sono alcuni versetti. Il versetto che dice: rendi saldi i miei passi nella tua parola, a ritornare al brano di ieri che diceva che la sua parola è lucerna sul nostro cammino e luce ai nostri passi. Poi dice: i sono consumati i miei occhi nella scelta della sua salvezza. Ora, nei santi di Israele questa attesa è stata continua. Noi vediamo il santo Simeone che alla fine della sua vita dice: ora lascia, Signore, che tu serva l'infanzia, se i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Poi c'è, sono tanti altri versetti, ma solo questo qua: illumina il suo volto, ma sono lo tuo occhio. Comunque, fai prendere il suo volto. Questo qui ci fa ritornare all'inizio, al libro dei Numeri, dove dice la benedizione sui figli di Israele, dirai alle donne di benedire così: il Signore si benedica, si concede a se riprendere il suo volto su di sé, guarda se il suo volto e si doni pace.
Mi sono fermata specialmente su un versetto, quello che dice: mi consumo nell'attesa della tua salvezza. Perché anche questa richiesta è molto frequente, e già pochi versetti prima, versetto 81, riproduce esattamente la stessa invocazione: mi consumo nell'attesa della tua salvezza, si consumano i miei occhi per la tua promessa, che certo è la promessa della vita eterna. E quindi questa insistenza mi aveva fermato, insomma, mi aveva richiamato l'attenzione. In altro punto dice ancora: io sono tuo, salvami. Ancora in altro punto: aiutami e sarò salvo. Quindi questa insistenza è legata proprio alla appartenenza a Dio, perché dice: io sono tuo. Quindi questo è il titolo per cui possiamo non esigere, perché non si può esigere, ma in cui possiamo chiedere di essere salvati. Il fatto di appartenere a Dio ci autorizza, ecco, a chiedere di essere salvati, perché Dio non può distruggere quello che è suo. la sua creatura. Quindi è il titolo principale, insomma, per chiedere salvezza, appartenere a Dio come sua creatura. E anche tutte le altre invocazioni così frequenti, insegnami i tuoi comandamenti, insegnami i tuoi giudizi, rivelami la tua legge e mostrami i tuoi comandamenti, i tuoi decreti, eccetera, che si ripete così continuamente, ha alla fine la stessa meta, cioè tende alla salvezza. Voglio apprendere i comandamenti di Dio e ovviamente metterli in pratica, perché questa è la via della salvezza. E così anche tutti gli altri propositi che il salmista pure fa di frequente, cioè mi impegno a osservare la tua legge, ho deciso di seguire i tuoi decreti, voglio seguire il tuo insegnamento, anche tutto questo mira alla stessa cosa. Quindi mi era rimasta così l'impressione complessiva che tutto il Salmo è l'aspirazione alla salvezza, la ricerca della salvezza, tutto questo Salmo.
Io sottolineo solo una parola che è tornata più volte nel Salmo, questo che dice al versetto 129, meravigliosa è la tua alleanza. Questa parola meravigliosa è la stessa anche del Salmo 117-118, quando dice: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questa è una meraviglia ai nostri occhi, è una parola che è usata anche più volte nel Vangelo per dire la reazione della folla davanti ai segni compiuti da Gesù. Si meravigliavano anche della sua dottrina, dei suoi segni, che è una parola che vuol dire, almeno in greco, uno stupore, una cosa incomprensibile, una cosa al di là della comprensione umana, che è lo stupore in Dio, una cosa che l'uomo non può pensare, non può immaginare, e che invece è opera del Signore, e che questa è detta proprio in rapporto all'alleanza, alle testimonianze del Signore. Una cosa che ci fa stupore, ci meraviglia, ma ci coinvolge completamente e pone l'uomo in una situazione di adorazione, di stupore, di lode, di ringraziamento.
A me pare molto bella la sequenza dei versetti 124-126, perché dice: agisci col tuo servo secondo la tua misericordia e insegnami i tuoi decreti. Poi dice: io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò le tue testimonianze. Cioè queste tue testimonianze credo che si possa rendere ciò che testimonia di te, cioè le tue leggi, ma anche ciò che dà testimonianza di Dio, quindi la sua giustizia, la sua verità, la sua luce. È tempo di agire per il Signore, quindi tu agisci ed è tempo di agire per te. Cioè, appunto, come già diceva Paolo, mi sembra, perlomeno il greco è così, e anche il latino, e anche Benedetto traduce così, quindi mi sembra che sia una risposta del salmista proprio al fatto che il Signore agisca, e quindi a questa richiesta di agire perché lui possa imparare le testimonianze di Dio e quindi possa annunciarle, in qualche modo difenderle di fronte a coloro che abbandonano la legge.
Sì, il versetto 129,
Insegnamenti. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Se si interpreta quegli insegnamenti come testimonianze, si potrebbe intendere che bisogna capire quelli che sono gli interventi del Signore nella nostra vita e essere attenti alle cose che ci capitano anche. Perché anche, e poi c'è anche l'altro sopra, un altro versetto che qui mi sembra che sia, perché non lo leggo bene. E conoscerò i tuoi insegnamenti, e quindi in questa versione qui dice anche: e conoscerò le tue testimonianze, interpretato come testimonianze, il 125. Ecco, quindi cioè, ci sono, è una sfumatura un po' differente se si interpreta come testimonianze.
Ma ho visto che in queste due strofe ritorna per quattro volte la parola il tuo servo, cioè l'orante si mette davanti al Signore come servo del Signore, in un certo senso ricorda il Signore, dice al Signore che lui vuol vivere come suo, che è suo servo, vuol vivere al suo servizio, la sua sequela, e chiede per questo al Signore diverse cose, insomma, di accoglierlo, di insegnargli, di fargli comprendere. E così allora, non so, questo mi era piaciuto il collegamento col brano della lettera ai Romani che abbiamo letto oggi. Dove dice non siete debitori, ma tutti i versetti proprio, perché dico: non siete debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, poiché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. E poi dice questi comandamenti: non commettere adulterio, non ucciderai, dice, qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. E la pienezza della legge infatti è la carità. Allora così sembrava bello che poi questo servo del Signore, a che cosa il fine ultimo del compiere la legge del Signore, il compiere i comandamenti del Signore, è proprio compiere questo comandamento, il comandamento dell'amore, servire il Signore nell'amore. E per far questo il servo ha bisogno che il Signore di continuo lo illumini, lo sostenga, lo faccia vivere secondo la sua misericordia, secondo il suo amore.
Insomma, ancora una volta il salmista dice qual è la sua situazione: non abbandonarmi ai miei oppressori, non mi opprimano gli orgogliosi, dice i primi due versetti, perché lui ha agito sempre secondo giustizia, giudizio e giustizia, e chiede perciò che Dio assicuri il bene al suo servo, perché appunto ha fatto la scelta, è suo servo, e in questa situazione, al versetto 123, i suoi occhi si consumano. In che cosa? Nell'attesa della tua salvezza e nella promessa della tua giustizia. Questo è quello che lui desidera, la salvezza di Dio. Però allora è eccezionale quello che segue, perché quello che segue non è salvami, è agisci allora con il tuo servo secondo il tuo amore, ci si attenderebbe salvami. E invece agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi decreti. È stupendo.
perché questo tale non fa altro che è nell'attesa di essere salvato, si consumano i miei occhi nell'attesa della tua salvezza, ciò a cui anela, ma quello che domanda, insegnami. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore, insegnami i tuoi decreti, e ancora qui è tempo che tu agisca, Signore, hanno infranto la tua legge, e poi agli ultimi due versetti, perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino, perciò considero retti tutti i tuoi precetti, odio ogni falso sentiero. Lui sa che la salvezza è un dono di Dio, l'attende, però intanto per lui la salvezza, che Dio lo salva, lo percepisce da che cosa? Se Dio gli dà di rimanere fedele alla legge del Signore. Mi sembra molto, molto bello, perché la salvezza il Signore la darà, ma quando? Questo dipende dal Signore, non lo sa. Quello che può comprendere è che attraverso la sua fedeltà alla legge, all'osservanza, insomma, da me, che chiede al Signore, capisce che il Signore lo sta salvando. Almeno io l'ho inteso così, insomma, è molto bello, insomma, confermato anche da quanto abbiamo letto nella strofa successiva, dove è già stato detto, ci sono due versetti che riprendono la benedizione dei sacerdoti sui figli di Israele, al versetto 130, mi pare, scusa, 132, volgiti e a me e abbi pietà, volgiti a me e donami la tua grazia, fai grazie, insomma, e poi al versetto 135, fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. E ancora una volta cosa troviamo? Dona la tua pace, eccetera, fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. È lì l'insistenza, è lì, insegnami i tuoi decreti. Se tu mi insegni i decreti, se mi dai di essere fedele fino alla fine, so che tu mi salverai.